Buonasera. E dopo queste narrazioni è molto difficile parlare di amore e psiche, perché qui si dovrebbe parlare di odio e psiche. Perché va bene, Freud ci ha insegnato che l'amore e l'odio non sono mai disgiunti tra di loro. Perché se sono distinte dal punto di vista della ragione, per cui l'amore è il contrario dell'odio, dal punto di vista del sentimento le cose invece sono unificate. Non c'è mai un amore puro, così come non c'è mai un odio puro. Però questi due racconti ci hanno insegnato due cose importanti. La prima è che l'amore, soprattutto dal punto di vista maschile, viene letto come un possesso, quindi tendenzialmente i maschi non percepiscono che la donna con cui vivono, di cui si innamorano, è qualcosa d'altro, non hanno il concetto di alterità. L'altro è davvero un altro e si può amare qualcuno solamente se è un altro da me, ma questa è un'impresa molto difficile per i maschi. Percepire che qualcosa sia altro rispetto a loro. E allora, non percependo l'alterità, ma percependo il possesso, non sono in grado di gestire ciò che fuoriesce dal loro possesso. E o l'altro sta al regime del possesso, o semplicemente viene soppresso. E questo è ciò che accomuna le due narrazioni che abbiamo ascoltato. Ma il non concepire l'altro come un altro, che è davvero un altro, è anche la ragione per cui gli amori si estinguono. Perché l'unica ragione per cui io posso stare insieme a una donna è che questa donna abbia sempre qualcosa d'altro rispetto a quello che io capisco. Perché nel momento in cui, come incomincio a parlare, io so già dove va a finire, l'amore è già finito. Perché la configurazione dell'amore è la segretezza dell'altro, è la non esauribilità di ciò che l'altro rappresenta e offre. Ma là dove non c'è alterità è assolutamente inutile incominciare a pensare di poter amare. Poi la seconda considerazione che nasce da questo scenario è quella cosa pazzesca di cui le donne cadono vittima, che sono vittima della loro onnipotenza. Siccome le donne generano, hanno il potere di vita e di morte, nel senso che possono mettere al mondo i figli, così come possono anche abortire. Il potere di vita e di morte è un potere assoluto, è il potere del re. Quando nel Medioevo il re prevedeva lo ius primae noctis, cioè la fanciulla che doveva sposarsi la prima notte, la fanciulla che doveva. Basta un filo, eh? La fanciulla che doveva sposarsi la prima notte doveva passarla con il sovrano, non certo per gesti sessuali, dal momento che i sovrani erano persone molto grasse, malate di gotta, e come si sdraiavano, si addormentavano, ma per ragioni di principio, perché erano due poteri assoluti che si confrontavano. Il potere del re era il potere della produzione, produzione di beni che garantiva la vita della tribù, della città, e la donna era invece responsabile della riproduzione. E allora il simbolo, il segnale era: tu non devi riprodurre al di là di quanto non sono le sostanze e le ricchezze per mantenere tutto quello che produci. Quindi tra la donna e il re c'era questa configurazione, entrambe depositarie di un potere assoluto. Questo potere assoluto è in loro un potere genetico che gli induce una fantasia pazzesca, che è quella di poter cambiare gli uomini. Gli uomini non si possono cambiare perché hanno un tasso ridottissimo di psiche. E i cambiamenti avvengono a livello psichico. ma la psiche negli uomini è atrofica, è elementare. Ma l'onnipotenza femminile, come è sicura di poter generare, di poter uccidere, sospinta da questo potere assoluto, ha questa immaginazione. Non è bontà, non è cedimento, è onnipotenza. E molti aspetti dei femminicidi a cui abbiamo assistiamo e di cui le cronache ci riferiscono, sono generati da questa presunzione, la presunzione di poter cambiare gli uomini. Non è possibile. Non è possibile, e forse qui amore e psiche ci insegna anche la ragione e il perché. Dunque, amore e psiche non è un mito che mi entusiasma particolarmente, anche perché è un mito ellenistico. E l'ellenismo è la decadenza della grecità, è il momento in cui la grecità sbava, in cui la grecità non è più grecità, in cui va fuori misura, in cui ha perso la sua limpidezza, non per colpa sua, ma perché ormai è stata conquistata da Roma, e i romani sono un popolo molto maschile, che sono capaci solo di fare strade e guerre, con un vocabolario elementare. Pensate che i latini avevano 4.000 parole, quando i greci ne avevano 80.000, e siccome noi possiamo pensare solo in base al numero delle parole che possediamo, perché nessuno può pensare al di là delle parole che possiede, i pensieri erano davvero poveri. Non è neanche un mito greco, un mito ellenistico, ma di questa sbavatura della grecità voi potete rendervene conto a partire dai bronzi di Riace, che tutti vanno a vedere, ma sono due configurazioni assolutamente volgari, esagerate, non umane. Niente da mettere a confronto, non so, con la grecità classica che ti scolpisce un discobolo o un'auriga a misura d'uomo. L'ellenismo è il fuori misura, e nel fuori misura c'è la decadenza della perfezione greca. Amore psiche è un mito ellenistico, una storiella che si può raccontare alle fanciulle prima di addormentarsi, e ve la racconto anch'io. Eros è figlio di Afrodite, la dea dell'amore, si accompagna sempre con sua madre, nel senso che obbedisce a tutti i suoi ordini. Platone aveva cambiato la genealogia, aveva fatto di Eros il figlio di povertà, ma di questo abbiamo parlato già in un'altra circostanza, perché noi amiamo quello che non abbiamo. Quando si ama si è in stato di povertà, e smettiamo di amare quando il desiderio, che è mancanza, diventa possesso. Il mito ellenistico non è all'altezza naturalmente di Platone, e ci racconta di questo Eros e di questa Afrodite e di questa fanciulla che si chiama Psiche, che è la terzogenita di una famiglia reale, la più bella delle tre figlie, l'ultimogenita. E siccome Afrodite è invidiosa di questa bellezza, incarica Eros di farla innamorare di un uomo bruttissimo, di un mostro, di qualcosa di orrendo. Ed Eros ubbidisce. Accosta Psiche, la rapisce, la porta in una grotta buia, senza farsi riconoscere, e la va a visitare ogni notte. E sul far del giorno fugge via, un po' come fanno gli uomini oggi spesso, fugge via per ricomparire la sera successiva, la notte successiva, e intanto Psiche si innamora di Eros. Le sorelle di Psiche, su suggerimento di Afrodite, fanno sapere a Psiche che lei si sta accoppiando con un mostro. La cinematografia di basso livello è già arrivata a rappresentarla, questo scenario, nella Bella e la Bestia, no? E in un contesto di questo genere Psiche si incuriosisce e una notte in cui Eros dorme, si è addormentato, accende una fiaccola per vederlo in volto, questo cosiddetto mostro. Vede che è un giovane bellissimo, ma dalla sua lampada cade una goccia d'olio sulla spalla di Eros. Eros si sveglia e, impiperito per essere stato svelato, abbandona Psiche. A questo punto Psiche è disperata, perché ormai si era innamorata di Eros e aveva visto quanto era bello, e tenta il suicidio buttandosi in un fiume, ma questo suicidio non ha esito. E allora incomincia a vagare per tutte le regioni della terra, persa, smarrita, senza orientamento, finché un giorno finisce nella casa di Afrodite. Questa, felicissima di averla tra le mani, le fa fare i lavori più faticosi, la tratta come una schiava, ed Eros, bontà sua, la conforta e la incoraggia, finché a un certo punto riesce a persuadere la madre che il suo amore per Psiche è sincero, la madre acconsente e il mito finisce nella banalità ellenistica che vissero felici e contenti per l'eternità. Quando si dice eterno arrivano subito i cristiani che assumono questa figura Psiche, la fanno diventare anima, anima eterna, divaricando radicalmente dallo scenario greco, dove di eterno non c'è proprio niente, neppure l'uomo, che non viene mai chiamato uomo, ma sempre solamente mortale. Questa è la storia ellenistica, però ci dice qualche cosa anche questo, anche questa storia, che Apuleio per prima e dopo di lui un'infinità di altri narratori e iconografi hanno rappresentato. Psiche vuol dire anima. E qui ci soccorre quella intuizione di Jung, secondo cui l'anima è una vicenda femminile. È una vicenda femminile, con la differenza che l'anima, le donne ce l'hanno a livello conscio, e i maschi, di cui già abbiamo parlato male, ma non finirò mai di parlare male, ce l'hanno a livello inconscio, questa dimensione femminile, erotica, anima non nel senso cristiano, ma nel senso erotico, anima animale, anima sessualità, anima sentimento, anima immaginazione, anima idealizzazione, anima seduzione, questo vuol dire anima nell'accezione greca e nell'accezione junghiana, una delle poche intuizioni folgoranti di Jung, che molto spesso delirava, ma qui invece è stato abbastanza acuto, cosa peraltro che è dimostrata anche ormai anche dalla genetica, anche dalla psicologia, è accettato universalmente che nessuno di noi è relegato in un sesso, non c'è un maschio che è maschio al 100%, così come non c'è una donna che è donna al 100%. Le percentuali sono tra il 40 e il 60, il resto lo fa l'educazione. Vuol dire che un maschio è un maschio al 40, al 60% e poi ha una femminilità al 40%, sto dando dei numeri per darvi un po' delle proporzioni. È maschio al 60%, ha una componente di femminilità al 40%, che poi dopo viene progressivamente ridotta dall'educazione, dalla cultura, dalle esigenze della società, che ha bisogno di sessi pieni, mai di sessi oscillanti, perché l'oscillazione dei sessi è sempre una situazione di disturbo per l'ordine sociale. Bene, La differenza tra conscio e inconscio consiste sostanzialmente in questo, che il conscio è governato dall'io, è governato, si è padroni di ciò che è conscio, e quindi le donne che hanno l'anima conscia si muovono nel mondo con una buona consapevolezza di che cos'è erotica, di che cos'è amore, di che cos'è seduzione, di che cos'è idealizzazione, di che cos'è passione. Mentre gli uomini, avendo questa dimensione inconscia, le dimensioni inconscia agiscono per loro conto, non governate dall'io. Vi sto annoiando con queste notazioni psicologiche, ma è l'unico modo per far capire questa grande differenza tra il maschile e il femminile, una differenza abissale. Abissale che ha due riscontri sostanzialmente. Il primo, che io schematizzo in una maniera un po' elementare, un po' matematica, quando dico che l'uomo è uno e la donna è due. Quando dico la donna è due non sto pensando uno più uno, ma sto pensando l'uno e l'altro. L'uno e l'altro. Cioè la struttura del femminile è la relazione, non l'identità. La donna trova la sua identità nella relazione. Voi capite allora perché per una donna una relazione che si interrompe, che si rifiuta, che in cui è rifiutata, è una perdita di identità, perché la figura della relazione per lei è essenziale. E questo è biologico, perché altrimenti non potrebbero avere il loro corpo è fatto per due innanzitutto. Anche se non mettono al mondo un figlio, hanno una disposizione anatomica per la generazione, per un'altra vita, per un altro da sé. Due. La loro psiche è per due, donde l'accudimento. Vi ho già detto che se non fosse per questo, nessuna donna sarebbe spinta a fare un figlio, dal momento che il figlio gli comporta la deformazione del corpo, il trauma della nascita, la soppressione del sonno, la deformazione del seno, la perdita del lavoro, la perdita degli amori, che non sono necessariamente solo amori per il marito e per il figlio. È un disastro. Però la struttura relazionale è essenziale in loro. E in loro l'identità è subordinata alla relazione. È per questo che le donne amano, sanno amare. Mentre gli uomini sono delle identità che hanno relazioni. E queste relazioni vengono a loro volta subordinate all'identità, per cui uno che ha molte donne rafforza la sua identità, la dice a tutti i suoi amici, vedete che chi sono dal momento che, ecco. Perché per loro la relazione è subordinata all'identità. Ma dire che in loro la relazione è una figura difficile da conquistare ribadisce il concetto iniziale che ho detto all'inizio. Per avere una relazione io devo concepire l'altro come un altro da me. Ma i maschi non ce la fanno. Non ce la fanno. E anche la cultura non ce la fa. Mi ricordo che quando era ancora viva mia moglie, mi invitavano da qualche parte, al professor Galimberti e alla sua signora. Ecco, qui già qui c'è questo aggettivo possessivo, perché è come un appendice sessuale. Che cosa è la mia signora? No, niente, non è un altro da me. Non è concepita come una persona che ha una sua individualità, una sua storia, una sua vita, una sua biografia, niente. Ma poi c'è anche un'altra faccenda di diminuzione della dimensione maschile. A me spiace per i maschi che mi ascoltano, spero che non mi odino troppo, ma almeno si rendano conto di quel che sono, insomma. Perché è inutile pensare di essere così potenti. Sono già stati gratificati dalla storia. Perché in qualche modo la donna era vincolata dalla natura alla generazione. Gli uomini liberi dalla natura non sapevano che cosa fare. E prima si sono messi a fare i cacciatori, poi hanno inventato delle storie che sono i miti, poi hanno inventato degli dèi, poi hanno inventato le guerre, giusto perché per loro la storia è un gioco, svincolati come sono dalla natura, cioè da quella relazione duale che sono io e chi discende da me. La loro mente è una mente modesta, che può raggiungere dei livelli di eccellenza incredibili, niente da dire. Pensate a Einstein, una mente grandiosa, ma non fatevi raccontare da sua moglie le botte che ha preso, i calci che ha preso da questo uomo super intelligente. Perché? Perché la mente maschile è una mente modesta, che conosce solo un canale di pensiero, che è il canale logico-matematico sostanzialmente, che è poi il canale che funziona nelle scuole a partire dalla prima elementare. Mentre la donna non ha solo quel canale lì, ha altre forme di comprensione del mondo. Per esempio ha il sentimento. Il sentimento non è solo una cosa che si sente. Il sentimento, cito ancora un'intuizione junghiana, è una forma cognitiva, una forma di conoscenza, sentimento. Il sentimento non è la sensazione, non è l'emozione, non è l'impressione. Il sentimento è una forma di conoscenza. Una mamma capisce i versi di un bambino neonato perché lo ama. Un estraneo di fronte a quei versi non sa che bisogno ha quel bambino. Se io amo una persona, ogni sua parola mi diventa rivelatrice del suo mondo, ma se non la amo, ogni sua parola mi passa inosservata. Il sentimento è conoscenza, una conoscenza però che non procede in modo logico-razionale, ma per via diretta, immediata, empatica. Oggi avrebbero trovato le neuroscienze, che sono delle false scienze, avrebbero trovato anche gli organi di questa empatia, che sarebbero i neuroni a specchio. Adesso si comincia a stabilire, soprattutto a cura dei neuroradiologi, che questi neuroni a specchio non esistono, non sono assolutamente visibili, mentre molti altri neuroni lo sono. Ma a prescindere da questa, perché ogni tanto la scienza inventa delle belle fantasie per eccitare un po' il discorso, almeno a livello letterario, di comprensione media. Questa empatia ce l'hanno le donne. Bene, tutto ciò che fuoriesce dall'ordine logico-matematico viene generalmente letto dall'uomo come follia. Mia moglie è pazza, non ragiona. Sono espressioni che vi sentite dire frequentemente, no? Le donne le sopportano non perché sono pazienti, ma perché sanno che l'altro non può capire, che c'è anche una comprensione del mondo che non passa per via razionale, perché sono erotiche le donne. L'erotismo è una faccenda femminile, non maschile. Ed è una faccenda d'anima. In quell'accezione greca che vi ho spiegato come funziona. Bene, sulla dimensione folle, qui anche Nietzsche aveva capito benissimo queste cose, e parlando dei giovani diceva che gli suscitavano grande ilarità. Quei giovani che dicevano alle loro fanciulle, no, dice esattamente tra virgolette, mi suscitano grande ilarità quei giovani che alle loro fanciulle dicono non è il tuo corpo ma la tua anima che amo. E dice quando l'anima non sanno neanche da che parte sta, ecco, la tua anima che amo. E le donne desiderano essere amate per l'anima, e qui c'è anche un po' la loro sconfitta, che vedremo dopo perché è la loro sconfitta. Dunque, passiamo un momento allora a questa dimensione della follia. Su questo è d'accordo anche Platone. Anche Platone ritiene che il mondo femminile sia caratterizzato dalla dimensione folle, e lo dice a chiare lettere. A interpretare la parola del Dio sono donne in Grecia. Le interpreti di Apollo, le interpreti Cassandra è una donna, le sacerdotesse di Dodone e di Delfi sono donne. E dice Platone che le sacerdotesse di Delfi e di Dodona e la Gorgone fecero un gran bene alla Grecia quando dismaniavano. Dismaniare è un modo con cui io traduco impazzire, perché in greco mania vuol dire pazzia. Quando erano pazze, fecero un gran bene alla Grecia, molto più di quando erano in grado di ragionare. Cioè, allora c'è una pazzia che intuisce come va il mondo e come deve andare il mondo, che non è mai raggiunta dalla logica razionale. E questa pazzia Platone la assegna alle donne, alle sacerdotesse, a Cassandra. Ripreso da Cicerone, non Cassandra loquitur se Deus in corpore inclusus, non è Cassandra a profetare il futuro, ma il Dio che parla nel suo corpo. E tra le follie che Platone elenca c'è la follia profetica. Profetare, non puoi profetare con la ragione, ci si prova, si fanno i calcoli statistici, gente seria, basta guardare l'Europa dei ragionieri, si fanno delle previsioni a partire da dati statistici, dalle condizioni dei bilanci, e poi si arriva al fallimento della Grecia e via di seguito. Poi invece c'è una comprensione del futuro che non è razionale. Questa è la comprensione del futuro profetica. Profetica, profeta è una parola greca, non è una parola ebraica. Profateor in greco vuol dire parlare al posto di. Pindaro, che era grande poeta, definisce se stesso profeta. E le profezie erano molto importanti, perché erano previsioni del futuro condotte su base razionale. E queste previsioni erano vere. Cassandra diceva il futuro, ma non era creduta. E questa era la sua rovina. Profetare, parlare al posto di, essere il prestatore della parola del Dio, che vede al di là dello sguardo degli uomini. E queste profetesse erano fornite di epopteia, pipto in greco vuol dire guardo, epopipto, guardo al di là di quel che sta davanti a me. E proprio perché ho questa capacità di guardare al di là di ciò che sta davanti a me, proprio per questo vedo il futuro. Addirittura si ipotizzava che fosse necessario accecare i cantori affinché riuscissero nel loro canto ad annunciare il futuro. E questo non solo per Omero, dicontum erum cecum fuisse, ma anche Demodoco, che siccome la dea lo amava, le tolse la vista per donargli il dono del canto. Capite queste cose? Questo è un modo in cui si interviene in quella dimensione non logico-razionale, ma empatica, erotica, affettiva, sentimentale, seduttiva, profetica, di cui quella dimensione considerata folle dai maschi, tipica del mondo femminile, invece è una delle follie che Platone ci racconta come essenziali per la buona conduzione della storia. La seconda follia da lui elencata è la follia iniziatica. Follia iniziatica è la follia degli adolescenti. L'adolescenza è caratterizzata dalla comparsa della sessualità, cioè dall'erotica. Di nuovo, siamo sempre lì, condizionata dall'erotica. Dunque, iniziatica vuol dire che si fa un passaggio da una visione del mondo in cui il bambino è cresciuto senza essere disturbato dalle passioni, a una visione del mondo in cui... Ecco, lei tocchi sempre che riusciamo a sentirci. Una visione del mondo in cui compare l'amore. Ora, l'erotica non si aggiunge alla precedente visione del mondo come una cosa in più. L'erotica capovolge la visione del mondo, la destituisce, la distrugge, bisogna ricostruirla una nuova. Perché un bambino che vede un tramonto è un bambino che vede il calar del sole, ma un adolescente che vede un tramonto accompagnato da una dimensione erotica non è più il tramonto che vedeva da bambino, è un'altra storia. La comparsa della sessualità ti comporta un cambiamento radicale della visione del mondo, ma il cambiamento radicale della visione del mondo ti porta alla crisi. E la crisi non capisce più niente. Degli adolescenti si dice, un giorno metterà la testa a posto. Ecco di nuovo la pazzia che interviene in connessione con l'erotica, sempre in connessione con l'erotica. Metterà la testa a posto. Cioè diventerà un maschio limitato, insomma, una cosa del genere. Perché perderà questa componente folle che invece gli uomini possiedono anche, ma da cui si difendono, perché non sarebbero uomini. Gli uomini si difendono dalla loro parte femminile e quindi folle, si difendono, hanno paura di essere gay, invece no. È la precondizione per ricominciare a creare, a pensare, perché con la ragione non crei niente, perché la ragione è un sistema di regole che tiene a bada la pazzia. E allora tu devi attingere alla pazzia se vuoi creare qualcosa, ma non puoi attingere se non attingi la tua parte femminile. Cambiamento della visione del mondo vuol dire crisi. Crisi è una parola greca che viene da crino. Crino vuol dire giudico. Devo riformulare il giudizio sul mondo che è diventato erotico. Che è diventato erotico. Dove erotico non è solamente la bella fanciulla che mi passa accanto e che prima non notavo e poi dopo noto, ma erotica diventa tutto quanto il mondo, diventa il paesaggio erotico, diventa lo scenario che percorro erotico. Tutto è condizionato dall'erotismo. E questo dico una cosa molto importante, che siccome i ragazzi nelle scuole superiori abitano sostanzialmente la dimensione erotica, se i professori non li prendono a livello erotico, non li prendono da nessuna parte. Ma per prendere a livello erotico sono i professori che devono essere erotici. E i professori sanno amare, abbiamo visto che sanno scioperare, ma poi bisogna vedere se sanno amare, se sono in grado di essere carismatici, di prenderli lì dove l'erotismo li abita, perché solo, e queste cose le dice Platone, non imparerai se non per via erotica, ta erotica. Tutti noi abbiamo studiato con piacere le materie di cui eravamo innamorati dei professori, le altre le lasciavamo perdere. Cioè è l'erotismo che ti dischiude la mente. Adesso finalmente saltano fuori i libri anche sull'intelligenza delle emozioni, del pensiero emotivo. Ci è voluto arrivare con molto ritardo anche la psicologia. Pensate, poveretta, questa scienza spuria che arriva con ritardo a dire le novità. L'erotica è la precondizione dell'apertura della mente. Anche Sant'Agostino, che è un santo da cui bisogna stare abbastanza lontani perché è tremendo, dice: non entrato in veritatem nisi per caritatem, non entrerai nel sapere se non attraverso l'amore. E se c'è una configurazione tipica del cristianesimo, l'unica cosa che io salvo del cristianesimo è appunto il fatto che sia una religione dell'amore, tradito dalla Chiesa, dalle pratiche dei cristiani, eccetera. Una religione dell'amore che si esprime in parabole, non in precetti, a differenza degli scribi, dei farisei, dei tutori della legge che esprimevano, raccontavano comandamenti e precetti. No, Gesù Cristo parla con parabole. Parabola è una parola greca, paraballo, ti parlo accanto. Mi metto vicino a te, ti parlo accanto, non ti dico la legge, non ti impongo delle cose, ti faccio capire parlandoti accanto, raccontandoti una storia che rimanda ad un'altra storia. Questo parlare accanto mi pare una delle figure più belle della simbologia dell'amore. La terza follia elencata da Platone è la follia poetica, artistica. Prima avete sentito delle narrazioni, conoscete Francesco Piccolo, chi sono gli artisti? si conoscono subito perché usano la follia, non sono ragionieri. Prima gli ho detto: fai un business di queste conferenze, fai CD, li vendi, così ti autofinanzi. Non c'ho la mentalità, e lo capisco. Perché? Perché hai la follia, perché sei un attore, che sei un artista, perché hai delle cose da dire e soprattutto sai come dirle, perché i poeti trasgrediscono l'ordine razionale continuamente, danno enfasi alle parole, le fanno parlare le parole, perché le parole possono essere dette in un modo che sembrano silenzi, sembrano monotonie, sembrano litanie, e invece diventano efficaci pronunciate da loro. E poi siamo sempre anche lì nei confini della follia. Là dove le parole trasgrediscono il loro significato e si fidanzano con dei significati adiacenti. E lì incomincia il gioco trasgressivo. Sotto questo profilo Heidegger non ha tutti i torti quando dice: i poeti sono i più arrischianti, giocano nelle vicinanze della follia. Ma poi, dice Platone, la più grande follia, la più eccelsa, è la follia d'amore. Una follia d'amore a cui si accede attraverso tre passaggi che sono sconvolgenti per una mentalità maschile. Vi sto parlando da maschio, conosco la mentalità maschile, ce l'ho anch'io. E faccio riferimento a quella per muovermi in questo mondo. La prima condizione, perché amore è follia? Lo dice subito, l'erotica è mania, è follia. Perché è follia? È follia perché tu ti devi dislocare dalla razionalità se vuoi amare. Puoi amare con la ragione. Quando si fa l'amore, ci sono quelli che sorvegliano sé e l'altro, no? Vai a perdere il controllo, perché abbandonarsi è duro, eh? È duro. Ecco, ma lì devi uscire fuori. Allora, una delle parole potenti che usa Platone per dire questa dislocazione dall'ordine razionale è quella parola che in greco suona atopia. Se nel condurti nel mondo devi, ti conduci con la razionalità, questo è il luogo, topos. Se vuoi parlare d'amore devi uscire fuori da quel luogo, devi dislocarti, non puoi fare l'amore come fai il tuo lavoro, a meno che non sia un lavoro intellettuale, artistico. Allora lì hai bisogno proprio di fare l'affondo nella follia, nella pazzia femminile. Ma per il lavoro che ci chiede la società di oggi, guai a usare la dimensione femminile. Atopia, dice, katakoke, perché l'amore non è una cosa che tu governi, è una cosa che ti possiede. Katakoke vuol dire essere posseduti. Io non dispongo di amore, come dispongo della vista, dell'udito, del linguaggio. Ma è amore che dispone di me. E in Eros e Psiche, nell'iconografia di Eros e Psiche, amore lancia delle frecce, le frecce le subisci, sono ferite. L'amore è una ferita. È una ferita. È una violazione della tua razionalità. Una violazione della tua razionalità. Adesso ho imparato. È una violazione della tua razionalità, è una violazione dell'identità del tuo io. Questo è l'amore. E chi ha il coraggio di farsi destrutturare l'io, chi è che ce l'ha il coraggio di andare nelle braccia dell'altro per davvero? Atopia, katakoke, un'altra parola è entusiasmo. Entusiasmo è una parola greca, entheos, dentro di te parla un Dio, non è l'io che parla nelle condizioni d'amore, è il Dio che parla. Ma il Dio è proprio quanto di meno razionale esista. Il Dio non ha neanche un'identità. Vi ho già detto in altre occasioni che Zeus è padre degli dèi, ma è anche folgore, anche tuono, è anche fulmine, anche toro, e tutte le cose. L'amore è confusione, non ci si fonde solo con i corpi. E allora possessione, catacoché, ed entusiasmo. Ma l'entusiasmo è uno stato di passività. Non sono io che parlo, ma il Dio che parla dentro di me. Non sono io che parlo, ma il Dio che parla dentro di me. Infatti Platone dice, gli amanti che passano la vita insieme non sanno cosa vogliono l'uno dall'altro. Vedete che siamo già in un regime non comprensibile dal punto di vista razionale e quindi maschile. Non sanno cosa vogliono gli uni dagli altri. È evidente che non è certo per i piaceri carnali che si amano passare così tanto tempo insieme. Hanno cose da dire che non riescono a dire, perché il linguaggio è frutto della razionalità. E perciò parlano in modo enigmatico e buio. Ecco, questo è il linguaggio dell'amore. Io ti amo, proposizione logica, soggetto, predicato, complemento. Si capisce benissimo cosa vuol dire. Non basta mai quando sei innamorato. Devi sapere quanto mi ami, per come si concilia questa dichiarazione d'amore con i tuoi comportamenti. Come sono i tuoi gesti, che armonia c'è tra gesti, comportamenti, parole, linguaggio, sguardi. Non è infinito il domandare erotico. L'amore è profusione di parole che sono interrogazioni, quasi uno sforzo per arrivare all'essenza dell'amore che con le parole del linguaggio razionale non arriverai mai. E se il dolore è sordo e muto, l'amore è pieno di parole e di richieste, di domande e interrogazioni infinite. Per giungere a catturare qualcosa che non riuscirai mai a catturare, perché l'amore, giustamente, è follia. Una follia dell'anima. E quando tu sei in preda d'amore, quando psiche è innamorata di Eros ed Eros se ne va, che fa? Prima tenta il suicidio, poi il girovoga, impazzita di terra in terra, senza ragione, senza perché, è posseduta. È posseduta perché la passione di cui è preda è patire l'altro. Quando siete in preda alla passione non siete più nel governo di voi. Quando siete preda alla passione, patite l'altro. E se l'altro vi ha portato via l'anima, vi ha portato via psiche, ecco qui l'onnipotenza femminile dove si scontra. Che siccome le donne sono veramente l'essenza dell'erotismo, il soggetto erotico per eccellenza, quando gli porti via l'anima, gli hai portato via tutto. Diceva giustamente Gorgia nell'encomio a Elena, un giorno che in tribunale prese a difendere uno stupratore. I sofisti, che erano bravi nel imbrogliare un po' i ragionamenti, ma erano bravi davvero però, facevano anche gli avvocati. E c'era uno stupratore che veniva giudicato dal dicasterio, o dicasterio, e gli dice, ma che ha fatto costui? Ha preso questa donna, ci ha fatto l'amore, gli ha restituito il corpo che aveva prima, non gli ha rubato niente. Non sono questi quelli da punire, dice Gorgia. Da punire sono quelli che portano via l'anima. Perché lì incomincia. Incomincia il viaggio disperato di psiche che gira di terra in terra nel tentativo di ritrovare Eros. Perché quando io la mia anima la metto nella gerla di un altro e quell'altro se ne va, io sono depauperato. Ma sono depauperato dalla parte essenziale e vitale della mia esistenza. Perché la mia esistenza non vive perché io ragiono, vive perché io amo. C'era uno psicologo, non mi ricordo mai il nome, che fa un'etimologia che non è vera, però è carina. Secondo cui amors, amore, amors, è alfa privativo, toglimento di morte. L'amore è toglimento di morte. E fa questa etimologia che riproduce esattamente il pensiero di Freud. Si vive finché si ama. Finché si ama e finché si è amati, naturalmente. Bene, l'amore è questa follia. Se non riusciamo a capire questo, restiamo alle soglie delle cose d'amore o nella banalità dell'amore. Sotto questo profilo, questa è la ragione per cui, per esempio, la pornografia non è erotica. Non è erotica perché non ha nessun contatto con la pazzia. Dunque, la pazzia, adesso vediamola un pochino da vicino, la pazzia è un costitutivo di noi stessi, non dobbiamo pensare che la pazzia sia una prerogativa dei pazzi, di certi pazzi che di solito sono gli schizofrenici, i quali, non avendo nessuna censura, nessuna difesa, esprimono tutto quello che sentono e quindi tutte le passioni possibili e immaginabili le esprimono. È interessante che in tutta la letteratura psichiatrica nessuno schizofrenico è morto di cancro, quasi che il cancro fosse ciò che tieni dentro nella tua vita, non tiri fuori niente, tutto. Vabbè, ma la pazzia la conosciamo, vi ho già parlato di questo tema perché in qualche altra conferenza vi ho già spiegato che la pazzia ci abita nel profondo, è sufficiente che la ragione, la coscienza si addormenti di notte e incomincia il teatro della pazzia. I sogni sono il teatro della pazzia, no? Nei sogni vengono scardinati tutti i principi della razionalità. Per esempio il principio di non contraddizione, nel sogno sono io ma non sono io, tante volte sono maschio e insieme sono femmina, tante volte sono spettatore insieme attore del sogno, saltano per aria i rapporti di temporalità e di causalità, un sogno incomincia a New York e finisce nell'impero romano, succede di tutto nel sogno, ma perché succede di tutto nel sogno? E se gli analisti, prima di interpretare i sogni, cominciassero a capire che i sogni sono il luogo imminente della nostra follia, incominciassero a educare le persone ad avere un rapporto con la propria follia prima di interpretarla e riportarla nel regime della ragione, tenendo ben conto che tutto lo sforzo psicoanalitico non è altro che ridurre la follia, riportare tutta la follia alla ragione. Ma questo era un proposito esplicito di Freud. Io ammiro moltissimo Freud perché ha una coerenza perfetta, è un uomo di grandissima genialità e lo amo moltissimo. Però il suo intento era questo, portare l'irrazionale nell'ambito della ragione. E lo dice lui stesso, noi dobbiamo fare il lavoro che hanno fatto gli olandesi. Gli olandesi cosa hanno fatto? Hanno sottratto al mare le acque per fare terra. Noi dobbiamo prosciugare l'inconscio e portarlo nel mondo della ragione, prosciugare la pazzia e portarlo nell'ordine della razionalità. Questo, dice lui, è stato il grande lavoro della civiltà, razionalizzare. Ecco, la follia però ci abita in una maniera assoluta. Ci riprendiamo ogni mattina dalla follia, infatti la mattina siamo un po' incantati, non perché abbiamo sonno, ma perché dobbiamo ancora ricominciare a guadagnare il governo di noi. Infatti l'ora più rituale del giorno è appunto il mattino, no? Quando compiamo dei gesti automatici abitudinari. Dopo di giorno siamo abbastanza disinvolti, per quel tanto che ci è concesso da questa società che è lungi dall'essere liquida e cementatissima. Ci inquadrati tutti, ci ha inquadrato con la tecnica, ma questa è un'altra conferenza. Andiamo avanti con la nostra. Ecco, questa pazzia noi la dobbiamo coltivare in qualche maniera, perché se non abbiamo un rapporto con la nostra pazzia, noi non accediamo neppure nell'anticamera di amore. Non accediamo minimamente, cioè noi non conosciamo la nostra pazzia se non nel sogno. Com'è fatta la mia pazzia? Guardate che ciascuno di noi è diverso dall'altro, non per le regole della ragione che sono uguali per tutti, ma per la pazzia che colora il nostro modo di parlare, di camminare, di comportarci, di mangiare, di bere, tutto. Noi siamo diversi uno dall'altro per la coloritura che la nostra pazzia dà all'uso comune del vivere. Per questo siamo diversi. Dopo c'è chi sbarella troppo e vabbè, allora diventa matto definitivamente, non se ne parla più, oppure lo si cura con i farmaci per riportarlo di nuovo alla ragione, questa idolatria della ragione. Va bene. Che succede a questo punto? Che, come faccio a cedere alla mia pazzia?
No, non c'è bisogno che... Provi?
Uno, due, tre. Va bene, le donne risolvono sempre tutto. Io per accedere alla mia pazzia ho bisogno dell'altro. Ho bisogno dell'altro. Che me la rispecchia, che me la riveli. Che me la faccia vedere. Che mi scopra. E quando per fare l'amore ci si spoglia, se lo facciamo, è perché siamo già stati spogliati, già visti, già denudati, già catturati nell'anima, in psiche. È già arrivata la lampada di psiche a far vedere il volto del nostro sotterraneo. Perché il pudore non è una faccenda di vesti, sottovesti, mutande e cose di questo genere. Il pudore, che è ciò per cui io non faccio l'amore con tutti, ma come mai non lo faccio con tutti? Tolto gli uomini, naturalmente, che abbiamo già detto di loro abbastanza, quindi non li aggraviamo ulteriormente. Non lo facciamo perché lo facciamo solamente con chi ci ha già catturato, ci ha già fotografato, ci ha già rispecchiato la nostra pazzia. Siamo affascinati da chi ce la fa vedere, la nostra pazzia. E infatti il linguaggio abituale, che cosa dice quando due fanno l'amore? Cosa dice? Usa questo stesso linguaggio, mi fa impazzire, con te perdo la testa. Che significano queste cose? Siamo affascinati alla nostra pazzia, ma non la conosciamo. E quando qualcuno ce la rispecchia, automaticamente noi siamo affascinati di lui o di lei. Perché ce l'ha fatta vedere. Siamo rimasti abbacinati da questo spettacolo. E allora attraverso di lui o di lei io posso scendere nella mia pazzia, accompagnato da lui o da lei, perché la pazzia è molto più potente della ragione. E non è mica detto che se io da solo vado nella mia pazzia poi posso riemergere. La storia del cristianesimo ci racconta dell'ascetismo, del misticismo, che sono tentativi solitari di entrare nella propria pazzia, e poi dopo si esce in una visione mistica, ascetica, che sono belle parole per dire folle, cioè per dire che non esci più da lì, vedi la Madonna, parli con Gesù, Santa Teresa d'Avila, che per me è un esempio stupendo, dice a Gesù: vieni Gesù a fornicare con me su un letto di spine, più erotico di così, con un po' di sadismo e perché no, queste cose. Vieni a fornicare con me su un letto di spine. Cioè, qui la religiosità è erotismo, non ci si rivolge, non si è religiosi per via razionale. Come si fa a credere alle cose che dicono le religioni? Si è religiosi per via erotica. La religione è un luogo di contenimento dell'erotica. Ma questo fa parte di un'altra conferenza e non proseguo oltre. Arriviamo a questo punto a una situazione per cui... quando si fa l'amore, si fa l'amore con colui o colei che ci ha svelato la pazzia. E dopo ogni evento amoroso, dopo ogni storia d'amore, il nostro io, la nostra parte che governa noi stessi, la nostra razionalità, il concetto che abbiamo di noi, non è più uguale, perché Eros trasforma. Le storie trasformano, ci mettono in una crisi, come nel senso che ho spiegato prima, ci mettono in uno stato di non possesso di noi. e chiedono una rigenerazione. Non uscite mai da una storia che sia finita bene o che sia finita male come eravate prima, perché amore trasforma, ha questo potere, questa potenza, e siccome la vita vive di rigenerazioni, bisognerebbe essere continuamente trasformati. Chiudiamo prendendo alcuni luoghi dell'amore. L'innamoramento. L'innamoramento è tutto quello che vi ho descritto fino adesso, perché la cultura greca si ferma sostanzialmente lì, all'innamoramento. L'innamoramento che ha le caratteristiche appunto del delirio, quello che gli innamorati si dicono sono linguaggi deliranti. Invito tutti coloro che hanno finito una storia, ma voi non siete più, adesso voi vi scrivete per email, una volta ci si scriveva delle lettere, quando non c'erano queste cose terrificanti che sono gli email, dove si perde tutto, no? Ma se uno magari se li conserva, cioè avete gli archivi eccetera, se quando avete finito un amore andate a leggere cosa avete scritto all'inizio, ragazzi, era il delirio lo stato puro. L'innamoramento è delirio, perché se non deliri, e il delirio è pazzia, se non deliri non ti puoi innamorare, non è che ti puoi innamorare ragionando. Ci sono anche delle persone che si mettono insieme ad altri per ragionamento economico magari, oppure per mille ragioni per cui ci si mette insieme a un altro, per uscire di casa, per avere qualcuno nel letto onde addormentarsi prima, per ragioni economiche, mille, ma quando si innamora sul serio bisogna delirare, e il linguaggio degli innamorati è un linguaggio delirante. Senza di te mi casca il mondo, no, improbabile, ecco. E però questa cosa, l'innamoramento è uno stato di trascinamento, è il momento più pericoloso nelle cose d'amore, perché l'anima mia non ce l'ho più io, ma ce l'ha quell'altro che amo, me l'ha presa. Gorgio aveva ragione, il massimo dei delitti, portar via l'anima. Poi subentra l'amore. È una cosa difficilissima l'amore. I greci non avevano una grande consapevolezza di cosa fosse l'amore. Anche Socrate, che tutti quanti stimiamo, quando è in carcere, i suoi discepoli, prima di essere di bere la cicuta, i suoi discepoli dicono: guarda che c'è qui Santipe con i tuoi figli, ci allontanate quella donna e quei rumori, sapete che roba, il grande Socrate. Bene, allora l'amore, quando ami non sei più in preda all'altro. Non si dice dopo subentra l'affettività, tutte queste storie qui, no, l'amore è una cosa molto raffinata. Non sei più in preda all'altro, quindi hai il governo di te, non sei più travolto dalla passione, non sei più nella condizione delirante dell'innamoramento. Quando parli d'amore, nell'amore hai una sorta di inarrestabile curiosità, attenzione, una cosa difficilissima, perché l'altro non è mai esaurito dalla tua comprensione. L'altro continua a essere un segreto per te. È qualcosa di secretato, qualcosa che tu continui a scavare. Sei incuriosito di questo esclavage, ma non riesci mai a catturarlo. E l'amore è la capacità di essere affascinati dal segreto. Per cui, nell'amore, anche quando siete innamorati, siate un po' prudenti, conservate il segreto della vostra identità, di quel che propriamente voi siete, non mettetevi lì aperti nella vostra anima, perché l'apertura totale dell'anima fa sì che dopo, quando parlate, come aprite bocca, si sa già dove arrivate. Mantenete una segretezza, anche perché nella vita si evolve e lo svolgimento della vita determina dell'acquisizione di esperienze tali che possono fornire delle segretezze ignote all'altro, e l'altro vede dei cambiamenti, non li riesce a catturare, non li riesce a scoprire. Se avete un gusto per il segreto, allora siete entrati in una dimensione di amore, che non è affettività, non è consolazione, non è servizio, non è tanto tempo che siamo insieme, no, è il gusto della scoperta dell'altro, ma per questo bisogna che l'altro sia percepito fin dall'inizio come un altro, e qui torniamo a quello che abbiamo detto all'inizio. Se l'altro non è percepito come un altro, la sua segretezza non mi interessa. Anzi, meno è segreto e più io lo possiedo. Quindi l'amore è una cosa difficilissima. Sotto questo profilo, il matrimonio no, nel senso che il matrimonio è un'opera d'arte. Il matrimonio è un'opera d'arte, ma bisogna essere arrivati a imparare ad amare. Per cui la mia teoria, ma forse ve l'ho già detta, non è quella di rendere facili i divorzi, ma di rendere difficilissimi i matrimoni. Perché il matrimonio è un'opera d'arte, è una sorta di... è uno sguardo un po' simile a quello che Michelangelo, non so, aveva con Mosè, continuava a scolpirlo, mai soddisfatto, mai soddisfatto. Alla fine, quando avrebbe raggiunto la perfezione, gli ha scaraventato addosso lo scalpello, gli ha chiesto perché non parli, c'è qualcosa ancora di segreto in quel marmo. O siete capaci di questo, evitate i matrimoni e non imbarcatevi nell'amore, rimanete a quel livello elementare che sono le passioni. Lì sono buone tutte, non dovete far niente, vi rapiscono le passioni. Non dovete far niente con le passioni, con l'innamoramento non dovete far niente, siete in preda di, ma il salto mortale è passare dall'innamoramento all'amore. È ancora più difficile il matrimonio, che è una decisione eterna, almeno così come è concepita la nostra, e per giunta anche contro natura, perché per natura l'uomo tende a fecondare tutte le femmine tendono ad andare con gli uomini più forti per garantire la prole, la natura è molto elementare, e quindi tutti questi tradimenti non sono altro che seguire la legge di natura, la legge animale di natura, punto a capo. Tradimento, e qui chiudiamo... Tradimento, no? Quando uno tradisce, adesso ormai siete in preda ai vostri telefonini, correte di quei rischi che la metà bastano, le vostre email, eccetera. Quando siete scoperti, cominciano quelle scuse ridicole, patetiche. No, non è vero, prima si comincia con una negazione secca, no, tutte fantasie, tu sei pazzo, ti immagini quello che non esiste, poi si comincia con qualche piccola ammissione, sì, però una storia è finita, poi lei ti fa vedere, guarda, questo messaggino l'hai mandato ieri, non è finito proprio niente, ah bene sì, allora ti confesso, è vero, Ma anche qui il problema non è tanto del traditore. Il traditore è una persona sostanzialmente banale, insignificante, segue la legge di natura, per cui tutte le donne sono belle, o tutti gli uomini interessanti sono piacevoli da contattare. Il problema se lo deve porre il tradito. Se lo deve porre il tradito, perché il tradito si deve chiedere come mai è stato tradito. E come mai è stato tradito? E qui bisogna arrivare finalmente a una delle configurazioni dell'amore. Quando io posso dire che questa donna non è di altri? Solo se il mio amore è in grado di superare tutto i possibili amori che questa donna può incontrare. Il mio amore deve essere in grado di superare tutti i possibili amori che questa donna è in grado di incontrare. E se io non sono capace, io tradito è colui che ha perso la partita, perché è arrivato un altro amore, perché il suo amore non è stato in grado di oltrepassare l'amore di tutti i possibili amori che la donna può aver incontrato. Perché l'amore ha la stessa struttura della verità. Cos'è la verità? Se io dico Dio esiste, dico una verità, no, dico un atto di fede. Quando Dio esiste può diventare una verità. Dio esiste, può diventare una verità quando è in grado di negare tutte le negazioni dell'esistenza di Dio, tutte, perché se ce n'è una sola che vince, ha vinto lei, e la mia tesi non funziona più. Si è capito questo passaggino? Se io dico Dio esiste, è vero, è una verità, solo se io sono in grado di negare tutte le possibili negazioni dell'esistenza di Dio. perché se una sola resta in piedi, ha vinto lei. Solo che le negazioni dell'esistenza di Dio non sono solamente quelle storiche definite. Ogni giorno può nascere una negazione dell'esistenza di Dio. La scienza ne ha prodotte diverse, la biologia molecolare altre ancora, l'astronomia altre ancora. Per cui è una guerra infinita, l'amore è guerra. È una guerra in cui io vinco se vinco tutti gli avversari, perché io posso avere anche essere in possesso anche di una centrale atomica, ma se le mie guardie dormono, il mio potenziale atomico può essere distrutto anche da chi arriva con i bastoni semplicemente. Allora, se noi ci mettiamo in mente che l'amore non è una cosa tranquilla, non è una quiete dell'anima, non è una sorta di prospettiva di garanzia per il futuro, non è neppure una passione, l'amore è una guerra. L'amore è la stessa struttura della verità che deve vincere tutte le sue negazioni. E allora, se io sono in grado di affascinarti al di là di tutti i tuoi possibili fascini, e viceversa naturalmente, allora posso dire ti amo e sei davvero connessa all'amore con me. Ma se non sono capace, mi spiace, ma è colpa mia. E qui ci fermiamo.